Oh Signore, tu ci stai conducendo perché impariamo a vedere la tua azione nella storia, perché diventi storia di salvezza. Aiutaci ad accogliere la tua parola perché anche noi impariamo un itinerario di discernimento per riconoscerti lì dove noi viviamo, per riconoscere quelle situazioni di luce e di tenebre attraverso cui tu agisci per portarci sempre più vicini a te, per ricolmare la nostra vita di significato, di pienezza di vita. Ti lodiamo perché tu hai pazienza con noi, tu hai in mente un progetto grande, progetto del tuo oggi, quell'oggi che verrà inaugurato da tuo figlio Gesù. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, oggi e per voi è nato il Re di Israele che è Cristo Signore, oggi sarai con me in paradiso. Sono questi oggi che ci indicano che tu sei impaziente di portarci alla pienezza e noi invece siamo capaci di ritardare sempre. Ti chiediamo dunque di donarci la tua forza, la forza del tuo spirito, la tua stessa vita in noi, perché anche noi possiamo rispondere al tuo amore. Non ci fermiamo a piangere sulle nostre povertà o a chiudere gli occhi su ciò che invece potrebbe essere prezioso se noi abbiamo il coraggio di cercare la luce. Donaci davvero il desiderio di pienezza e di verità. Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Siamo arrivati al profeta Gioele, che il nome stesso è una professione di fede. Yoel è come Elia, vuol dire Yahweh è Dio. C'è una specie di profezia, una specie di professione di fede. Il Signore è Dio, è Lui, il nostro Dio, ho scelto Lui. È bello avere un nome del genere, no? Dire che il Signore è Dio. Siamo un po' dopo, questo potrebbe essere, pensano gli studiosi, Gioele potrebbe essere uno degli ultimi profeti, probabilmente l'ultimo, non ce ne sono altri dopo di lui. Siamo in un periodo ancora burrascoso, ma le guerre, la storia dell'Oriente antico è una storia veramente burrascosa. Abbiamo visto che Osea era nel tempo di Geroboamo II, quindi siamo intorno al 750, grosso modo, l'anticristo, e qui siamo invece intorno al 400. Quindi sono passati più di 300 anni e la situazione è già cambiata. Là, ricordiamo, arriverà la distruzione di Samaria, nel nord ancora, verrà la distruzione di Samaria, arriverà nel 722 ad opera degli Assiri, porteranno, distruggeranno tutto, distruggeranno il nord e porteranno tutto il popolo. Poi è arrivata anche l'altra distruzione, quella di Gerusalemme, nel 587, quindi un po' di anni dopo, ancora lì più di 100 anni dopo, quasi 200 anni dopo, 587, seconda deportazione, una prima deportazione era avvenuta nel 597, erano stati deportati tante persone. Cosa aveva fatto Nabucodonosor, visto che il re di Israele era un re renitente, ora si metteva da una parte, ora dall'altra, quando lui minacciava, allora diceva sì, pago il tributo. Quando poi invece lui rimaneva lontano, cessava di pagare il tributo, è arrivato, ha circondato Gerusalemme, il re si è arreso perché non poteva fare altro, e allora è stato deportato lui con più di 12.000-13.000 persone, i maggiorenti, cioè le persone istruite, quelli che pensavano, quindi l'intelligenza, sono i sacerdoti, quelli che sapevano scrivere, leggere, scrivi, portati tutti, deportati, tolte una deportazione in massa, ma non tutti, Babilonia, tra questi anche il re, e al posto di questo re mettono al suo posto un re fantoccio, che insomma è lo zio del re che viene portato via. Poi l'altro re morirà in esilio, e questo re fantoccio poi morirà nella seconda deportazione, cioè prima della seconda deportazione morirà accecato, prima o poi verrà portato via, e perché la seconda deportazione verrà nel 587, distruzione di Gerusalemme, bruciato il Tempio, tutti vengono portati via, salverà soltanto Geremia e un pugno di persone che rimangono. Geremia, perché il re Nabucodonosor viene a sapere che aveva detto: non combattete, arrendetevi, andate a casa, abbiamo già perso la guerra, e per questo Geremia era odiato, messo in galera, eccetera, e quando lui arriva, infatti che Geremia era in galera, quindi lo libera, ma poi verrà ucciso dai suoi, perché viene costretto ad andare in Egitto, e poi lui dice: no, rimaniamo qui, guardate che qui possiamo ricostruire, il Signore ci farà tornare, l'ha portato in Egitto, poi morirà lì. Comunque, qui sono passati, allora c'è prima distruzione, nord, distruzione del sud, 587, deportazione, e durante la deportazione, ormai, capite, la deportazione, la prima possibilità di ritorno arriva intorno al 537 dopo l'editto di Ciro. Ciro il Grande finalmente prende il potere, ha conquistato in pratica tutto il mondo conquistabile, allora Ciro l'ha conquistato, è stato il più grande conquistatore, mai un impero fu più grande, neanche quello di Alessandro Magno. E Ciro il Grande, e poi quindi già Ciro che lascia partire tutti i popoli che erano esuli a Babilonia, se vogliono tornare, ne torneranno ben pochi. Perché? Ma perché ormai si erano rifatti la vita, i figli sposano, poi fanno i figli, hanno i nipoti, i nipotini, 587 o 97, ha avuto tutto il tempo, pensate, sono passati più di 70 anni, sono morti tutti, sono nati altri, questi avevano un labile ricordo di quello che i nonni dicevano: ah, la nostra terra promessa dove scorreva latte e miele, eccetera. Ditemi voi se qualcuno che è emigrato in America, arriva nei propri nipoti e ha voglia di tornare in Italia. No, ma non perché in America si sta meglio, ma perché l'Italia per loro è chissà che cosa, il paese della mafia, che so, il paese della 'ndrangheta, tutte queste cose. E allora succede la stessa cosa, torna un pugno di persone, ma quali? Quelli che non si erano riusciti a costruire bene qualcosa, dicono: beh, visto che qui abbiamo da perderci, facciamo fame, andiamo là, magari più fame non la faremo. E quindi anche lì una situazione difficile, una situazione che si prolunga, vi ho detto 537-38, prima il primo ritorno, poi intorno al 500 un secondo ritorno, poi c'è un terzo ritorno, ma ancora lì un gruppuscolo, e allora viene, questi qui non sanno riorganizzarsi, il tempio va rilento, ci sono delle bande armate che impediscono la ricostruzione, e allora per ben due volte viene mandato Esdra, prima una missione, Esdra era un collaboratore, un ex, un ebreo, figlio di ebrei, eccetera, collaboratore del re Artaserse, Artaserse lo manda, perché lui diceva: aiutami, guarda che questi ebrei là non riescono, e allora arriva Esdra, eccetera, e siamo intorno agli anni al 400, che è il periodo esattamente in cui probabilmente ha profetato Gioele, e che quindi Gioele, siamo nel regno del sud, il regno del nord ormai non esiste più, è passato totalmente alla Siria, il regno del sud c'è, ormai non esistono più re, tutti i re sono morti, la casa di Davide ormai è una poverina, una casa di povera gente come le altre, e il tempio è stato ricostruito, ma è un povero tempio, non è più il tempio di Salomone, non era più chissà che cosa, ed ecco che arriva questo profeta Gioele, probabilmente, quindi un profeta del sud, probabilmente faceva parte della classe sacerdotale, forse, perché c'è un richiamo continuo ai sacrifici, alla conversione, alla celebrazione di riti di penitenza, e dunque c'è questa situazione, e le profezie di Gioele sono Gioele è uno appunto degli annunciatori del giorno del Signore. Il Signore dice adesso arriva il mio giorno. E quindi com'è questo giorno? È un giorno di purificazione ed è un giorno di rinnovamento. Due cose. Bisogna, per prima cosa, bisogna purificare il grano dalla pula e poi dopo bisogna macinare il grano perché produca buon grano, buon pane. E quindi occorre... Il profeta Gioele, se voi guardate, non è un profeta molto lungo, sono 4 capitoli in tutto, e si può dire che in realtà abbiamo i primi 2 e i secondi 2. I primi 2 presentano una situazione di disastro, ecco, Israele sta vivendo, ha vissuto una situazione di grande carestia, siccità, cavallette, distruzione, e certo che il profeta dice, ma andiamo a vedere il perché di queste cose, certo, arrivano le cavallette, arriva tutto, però domandiamoci, non abbiamo forse creduto di poter fare meno di Dio? Un po' come l'arrivo del Covid, no? Proviamo a interrogarci, non è che certo il Covid è arrivato, però in fondo io credo che il profeta è proprio colui che ci mette di fronte alle situazioni e agli avvenimenti e ci insegna a farci le domande giuste, no? Noi abbiamo una tendenza straordinaria a farci le domande sbagliate, no? Ecco, mi ammalo, che so, ho fatto tanto bene nella mia vita, mi ammalo di una malattia inguaribile, Signore cosa vuoi da me? Perché ce l'hai su con me? Capite, questa è una classica domanda sbagliata, in cui io dico, io sono innocente, sono bravo, sono, e tu invece sei il colpevole perché mi hai mandato questa malattia, no? Quindi io, è quello che ha vissuto anche Martha Roubaix, no? Per 10 anni lei ha vissuto questo conflitto con Dio, sentiva la vocazione di diventare carmelitana e Dio la sua malattia l'ha bloccata in un letto e lei con questa vocazione invece, e poi dopo 10 dice, ho lottato con Dio fino allo spasimo, finalmente riesce a farsi la domanda giusta. La prima domanda era, perché questo Signore, perché? Quindi io domando te, tu sei inquisito da me un po' come Giobbe, no? Perché? La risposta giusta, la domanda giusta è, come mi stai parlando, Signore, con questi avvenimenti? Questi sono gli avvenimenti, questa è la storia che sta accadendo. In che maniera tu mi stai parlando attraverso queste cose? Capite che è diverso. E Marta riesce a capire, a dire, ho capito che la mia malattia è la mia vocazione. Tu mi stai parlando attraverso la mia malattia. Tu non sei assente, anzi sei presente, proprio qui. E quindi io, nella mia malattia, trovo la mia pace perché so che tu sei accanto a me e non mi abbandoni. Dopo Dio non è il Dio dei sani, ma anche il Dio dei malati, soprattutto il Dio delle vedove, degli orfani, il Dio degli ultimi. Ma la sua specialità è quella di trasformare la notte in giorno, no? Ricordate che per ben 7 volte, in pochi versetti, primo capitolo della Genesi, si dice «E fu sera e fu mattino, primo giorno». Se avessi scritto io avrei detto, fu mattino, fu sera, no? Poi cosa avreste detto? Ho lavorato dalla sera al mattino, no, ho lavorato dal mattino alla sera. Ma capite, questo è il mio modo di pensare. La specialità di Dio è quella di partire dalla notte per trasformarla in giorno, che è diverso. Mentre io sono capace di tirare i sassi alle lampadine per spegnerle, e quindi di rimanere ancora al buio. Capite che è diverso, eh? Proprio su, ho fatto un ritiro io su questo perché è stata una luce che ho ricevuto dal Signore quando sono stato ricoverato in ospedale perché che il cardiologo si era spaventato, e aveva detto, cioè, era più spaventato di me, a questo, questo dolore, che, ma da quanto è un po' di tempo, allora non si preoccupi, non si spaventi, mi spaventavo io, no? Era lui più spaventato di me perché dopo la visita sono tornato a casa e dicevo, guarda, il procuro io subito al posto in ospedale, appena sarà possibile, pomeriggio mi telefono all'ospedale, subito, guardi che l'aspettiamo, era così poco urgente che... Ebbene, dopo il primo giorno di là, mattino dopo, nella camera dove ero, vedo la luce che entra, la notte di già io non dormo, immaginate se uno può dormire con le cannette di qui, la cannetta di là, il corpo che ti misura ogni 10 minuti... Poi, tutte le cose, e allora, vabbè, mattino vedo la luce, e fu sera e fu mattino, primo giorno. E poi mi dico, no, io sono entrato ieri mattina, quindi, e fu mattina e fu sera. E ti dico, mi sono detto, eppure nella Bibbia si fa 7 volte questo, allora vuol dire che sono io che sbaglio, mica lui. E allora lì è venuto fuori un ritiro pensato, mentre ero lì, ho fatto tutti i calcoli e ho visto in quante maniere Dio fa proprio questo nella Bibbia. Quindi sono partito dalla creazione, sono arrivato fino alla Madonna, a Gesù Cristo, per dire, come Dio è il Dio delle notti, è colui che è specializzato a trasformare la notte in giorno. E qui questa situazione di Gioele è proprio una notte, momento difficile, momento di cavallette, momento di difficoltà, momento di fatica. Ebbene, come Dio ci sta parlando? Ecco la domanda giusta. Vediamo un po' allora di leggere un po'. Comincia con parola del Signore, quindi non è una parola di Gioele, parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. Lo sappiamo bene chi sia questo qui, però sappiamo a stento, visto che sappiamo che c'è Gioele, però non è che sappiamo nulla di lui, non sappiamo che mestiere faceva, che cosa, qual era la sua specialità. Vedremo che Amos, sappiamo che faceva il pecoraio, che era coltivatore di sicomori, ma qui non sappiamo proprio niente. Allora comincia con un grido rivolto a Gerusalemme, ai capi. I capi sono gli anziani, cioè quelli che venivano delegati. Ricordate che Mosè, per farsi aiutare, aveva costituito un gruppo di anziani che erano quelli più saggi, dovevano essere, perché spesso invece erano quelli che, anziché portare verso Dio, allontanavano da Dio, no? Come dire, i nostri deputati, i nostri senatores, vuol dire gente anziana, no? Senes in latino vuol dire vecchio. Quindi senatores erano quelli più anziani di tutti, più saggi di tutti. Lasciamo perdere, no? Già Cicerone c'era arrivato a dire, ai suoi tempi diceva, senatores boni viri, senatus mala bestia. I senatori in sé sono tutti bravi, metti insieme e diventano senato una brutta bestia. Se era vero ai tempi di Cicerone, potete immaginare se non è vero adesso. Ecco. Comunque, anche qui gli anziani, no? Allora, udite questo, anziani, udite, poi seconda parola, porgete l'orecchio, vuol dire siete sordi, siete diventati anziani anche sordi, compratevi l'apparecchio acustico, porgete orecchio, voi abitanti della regione, la regione è la Giudea ormai, non c'è più niente, il regno del nord è sparito. Accadde mai una cosa simile ai giorni vostri? Cioè voi siete anziati, sapete. Provate a pensare quando mai è successo quello che è successo adesso. Ai giorni dei vostri padri, andate indietro a vedere. Raccontatelo ai vostri figli, ai figli dei vostri figli, ai figli della generazione seguente. State attenti a non essere delle persone senza memoria storica, delle persone che perdono la memoria e che, quando tu perdi la memoria, rischi di commettere gli errori a ripetizione, facendo quello che hai fatto, senza ricordarti che questa cosa ti ha condotto al baratro. L'avanzo della cavalletta, ecco, è una invasione di cavallette, no? È terribile, eh? L'avanzo della cavalletta l'ha divorato la locusta. Allora, nell'ebraico ci sono ben quattro parole, no? La cavalletta si dice Arbel, che di per sé Arbel vuol dire il distruttore. Abbiamo visto, no? Quindi l'avanzo del distruttore, la cavalletta, l'ha divorato la locusta. Locusta è Yelek. E la Yelek vuol dire il saltatore, è arrivata la locusta, questa salta. Poi, l'avanzo del bruco, il bruco era Hasil, che vuol dire lo scorticatore, vedete che peggiora sempre di più, no? L'avanzo dello scorticatore l'ha divorato il grillo, e poi, più che il grillo è un insetto, è arrivato un insetto giovane, insomma, veniva chiamato qui la traduzione grillo, ma è Gazam, che vuol dire il tosatore. Cioè questo arriva, cioè le piante hanno tirato fuori ancora un po' di verde, mangia tutto. No? Ricordate qualche anno fa, mi ricordo, ero ancora parroco, è arrivata un'invasione di bruchi in tutta la bassa milanese, zona Bertegrasso, eccetera, incredibile. Cioè, in due giorni ho visto tutti gli alberi del mio giardino che sembravano d'autunno, c'era più neanche una foglia, mangiate tutto, pochi giorni. E perché è arrivato un po' dappertutto, tutti gli alberi, tutti, dopo in giro con l'elicottero a mandar giù le cose per riuscire, ma e mi ricordo il gelso, io avevo un grande gelso nel giardino, vecchissimo gelso che probabilmente aveva 200-300 anni, è arrivato senza foglie, però il gelso è l'unico albero che fa le foglie più volte all'anno, perché i bruchi devono mangiare, no? E quindi i bruchi mangiano il gelso, perché poi dopo fanno la seta, e lì, nella zona abbiatense, quella zona lì, era tutta la zona della coltivazione dei bruchi, per cui c'erano ancora dei gelsi. Nella mia parrocchia ce ne erano rimasti due, uno nel giardino del parroco, uno di fronte a una villa del Settecento che era al di là del Naviglio, e che poi quello poi è morto, il mio era rimasto ancora vivo, non so adesso se c'è ancora, ma era rimasto lì, perché era un albero storico. Comunque ecco, abbiamo visto cosa succede, no? Cioè è successo il peggio del peggio, no? Prima è arrivato il peggio, poi è arrivato ancora il peggio del peggio, poi il peggio del peggio e poi il peggio del peggio del peggio. L'ultimo che è arrivato è il tosatore. E quindi l'avanzo del bruco è arrivato il grillo. Svegliatevi, ubriachi, piangete, siete sbronzi, siete lì, non sapete più cosa fare. Cioè, è terribile, guardate che è una delle profezie più dure che abbia mai letto. Prima li ha chiamati imbecilli, che avete perso la memoria, non vi ricordate più niente, adesso dice li chiamo ubriachi. Piangete, voi tutti che bevete vino, siete lì a sbronzarvi, a prendere il cicchetto, urlate per il vino nuovo che vi è tolto di bocca. Bevi il vino, non c'è più adesso, guarda che la vite, caput, il fico decimato, melograno morto, cioè tutti i frutti che in Oriente erano preziosissimi, perché è venuta contro il mio paese una nazione potente, senza numero, che ha i denti di leoni e mascelle di leonessa. Attenzione, allora vedete, si passa dalla descrizione di una devastazione di locuste, o comunque di cavallette, alla metafora, è una metafora questa. Certo, è avvenuto anche questo in Israele, e voi siete dei buon temponi, ecco, questa gente ben contenta, tranquilla, senza portare avanti niente, ebbene, sappiate che questo in realtà è quello che sta accadendo adesso, cioè la nazione potente, senza numero, che ha denti di leoni, mascelle di leonessa, era la Siria ancora una volta, no? Siamo ai tempi di Ciro il Giovane, un altro Ciro. Primo Ciro è quello che aveva, eravamo nel 539, aveva fatto l'editto di Ciro. Questo è Ciro il Giovane, in realtà era un altro discendente, eccetera, eccetera, che aveva cominciato anche lui a creare problemi, dividendosi, eccetera, dato contro suo fratello, l'ha rinchiuso in carcere e lui poi ha assoldato un sacco di gente per riuscire a scalzare il potere, possiamo, legale, chiamiamolo così. È il famoso, non so se voi, c'è qualcuno che ha fatto il liceo classico, non lo so qui, ecco, allora se uno si ricorda Senofonte, la Nabasi, il famoso, la famosa marcia dei 10.000, che poi era più di 10.000, uno calcola, erano forse più di 15.000, cioè c'erano tanti guerrieri in Grecia, siamo nel periodo di Pericle in Grecia, siamo nei 400 circa, e lì ormai c'erano tanti guerrieri inattivi, perché la Grecia, che è sempre stata una potenza belligerante, eccetera, c'erano tante gente che faceva il mestiere del guerriero ed era disoccupata. E allora Ciro il Giovane, aveva offerto di pagarli bene. E allora questi si erano mossi, la marcia di 10.000, più di 10.000, si muovono, tra cui c'era anche Senofonte, per arrivare là, ma quando arrivano là poi in realtà è già successo il finimondo, ormai Ciro viene sconfitto, eccetera. Questi comincia la anabasis, il ritorno, cercando di arrivare disperatamente verso il mare. No? E quindi poi ritornano e Senofonte riesce a... ma non so quanti ne sono ritornati, non mi ricordo più adesso, mi ricordo solo che Senofonte era quello delle parasanghe, no? A quel giorno percorremmo 30 parasanghe, l'altro giorno 30, che era il modo per dire abbiamo i chilometri, loro avevano le parasanghe. Adesso non mi ricordo più, non ho una memoria che mi ricorda queste cose, però per dire in che epoca siamo, no? Siamo in questa epoca, quindi questi eserciti che si muovono l'uno contro l'altro, e quindi voi, ecco che sono arrivati questi, ecco le cavallette, hanno fatto delle mie viti una desolazione, i tronconi delle piante di fico, li ha tutti scortecciati e abbandonati, i loro rami appaiono bianchi, quindi ha mangiato anche la corteccia, no? Rami bianchi. Piangi come una vergine che si è cinta di sacco per il fidanzato della sua giovinezza, cioè una vergine, una donna che doveva sposarsi e poi il fidanzato l'ha lasciata e lo piange, non è più futuro, sei rimasta vecchia, nessuno ti prende più, tu sei illusa, eccetera, eccetera, ecco, piangi, tu Israele sei come questa vergine che ha perso il fidanzato e perso Dio. Dio era il tuo sposo, era il tuo fidanzato. Tu hai creduto di poter fare meno di te, di lui? Guarda, ecco le cavallette che sono arrivate. Non solo quelle vere, ma anche che sono un po' un simbolo. Ma le altre cavallette, quelle che ti hanno tolto la libertà. E allora ecco cosa succede. Succede che il Tempio è quasi abbandonato. La povertà è arrivata, siete stati spogliati di tutto. Sono scomparse offerta e libagione dalla casa del Signore. I sacerdoti fanno lutto, i ministri del Signore anche, no? Devastata è la campagna, piange la terra, cioè ormai vi ha portato via tutto, siete ancora ridotti al lumicino, perché il grano è stato devastato, è venuto a mancare il vino nuovo, è esaurito il succo dell'ulivo. Affliggetevi, contadini, alzate lamenti, vignaiuoli, per il grano, per l'orzo, perché il raccolto dei campi è perduto, la vite è seccata, il fico è inaridito. Capite, sono tutte immagini che ti dicono, guarda che siete sull'orlo della rovina politica, umana, avete abbandonato Dio, cosa vi è venuto di guadagno, cosa avete guadagnato? Niente, hai messo Dio tra parentesi, ti sei trovato senza nessuno che si prende cura di te, hai voluto fare a meno di lui, la vite è seccata, il fico inaridito, il melograno, la palma, il melo, tutti gli alberi dei campi sono secchi, inaridita è la gioia dei figli dell'uomo. E allora cosa bisogna fare? Allora senti, bisogna tornare indietro. Ecco allora l'invito a un tempo di una specie di liturgia di penitenza, fate penitenza, cominciamo, non mica per niente, guardate che questo brano è quello che di solito si legge in quaresima, no? Infatti sentite, cingete il cilicio, piangete sacerdoti, urlate ministri dell'altare, venite, vegliate vestiti di sacco, ministri del mio Dio, perché priva d'offerta e di bagione la casa del vostro Dio. Vedete che probabilmente è per quello che dicevo che Gioele fa parte della classe sacerdotale, perché era sensibile a tutte queste cose, no? Proclamate un digiuno, convocate un'assemblea, radunate gli anziani, tutti gli abitanti della regione nella casa del Signore vostro Dio, gridate al Signore. E che cosa devi gridare? Ecco, suggerisce anche cosa devi dire. Ahimè, quel giorno è infatti vicino, il giorno del Signore. Ecco, che cos'è questo giorno? Vi dicevo che la prima parte di questo giorno è il giorno di purificazione. Bisogna bruciare tutte le scorie, bisogna togliere tutto ciò che è impuro. E allora è certo un momento di penitenza, quindi viene come uno sterminio dall'Onnipotente, non è lui che ci stermina. Tu hai creduto di far meno di lui e il giorno del Signore per te è stato desolazione. Se tu ti attaccavi a lui, il giorno del Signore sarebbe stato consolazione. Capite che non è un dare la colpa a Dio, perché spesso noi quando leggiamo queste cose, ecco, guarda Dio come punisce, no, tu hai creduto di poter fare a meno, hai aperto le porte alle alleanze con questo, con quello, come sei ridotto? Al lumicino. Non è forse scomparso il cibo davanti ai vostri occhi, ai nostri occhi, la letizia e la gioia dalla casa del nostro Dio? Sono marciti i semi sotto le loro zolle. i granai sono vuoti, distrutti i magazzini, perché è venuto a mancare il grano, come gemme, bestiame, anche lì, non più niente da dar da mangiare. Vanno errando le mandrie dei buoi, perché non hanno più pascoli, anche i greggi di pecore vanno in rovina. Ecco qui allora, a te Signore, io grido, perché il fuoco ha divorato i pascoli della steppa, la vampa ha bruciato tutti gli alberi della campagna, anche le bestie della terra sospirano a te, perché sono secchi i corsi d'acqua, il fuoco ha divorato i pascoli della steppa. E capite che certamente è un testo scioccante, no? Che ti dice, guarda, e l'abbiamo già ripetuto più volte, l'abbiamo già sentito anche in Osea, guarda che senza il Signore non puoi fare molta strada. Ricordiamo Gesù. Gesù è ancora più drastico, non dice molta strada. Dice, senza di me non potete fare nulla. Nulla? Avete mai pensato cosa vuol dire nulla? Io penso che sia impossibile pensare a nulla, Perché se penso a nulla posso pensare a una pentola vuota, però c'è la pentola, no? Se penso a nulla posso pensare, che so, a un bosco senza piante, però c'è il prato, comunque c'è la terra. Il nulla è proprio impensabile, è inconcepibile, perché ricordiamo che l'idea di nulla è impensabile a noi. Guardate come nascono le idee. Diceva San Tommaso, prendendo l'Aristotele, nil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Cioè, non ci può essere un'idea che non sia passata attraverso i sensi. Io ho l'idea di ruvido perché ho toccato e ho sentito una cosa ruvida. Allora mi faccio un'idea, quando c'è una cosa irregolare è ruvida, no? Io ho l'idea del legno quando ho visto una cosa di legno, se no posso dire a uno, immaginate uno che non ha mai visto il legno, devi pensare a una cosa di legno, cos'è? No? Pensate di andare in Amazzonia a spiegare a quelli dell'Amazzonia un aereo, un uccello grande, grandi ali, un grande rombo, ma non ha le penne, mangia? Domanda. Mangia? Mangia tanta benzina. Ah sì? E che cos'è la benzina? E poi fa un rumore. Ma non agita le ali. Allora che uccello è? Capite? Bisogna che lo vedi per renderti conto, no? E viene in mente quando Erodoto, nelle sue Historica, racconta delle cose che lui non ha visto, no? E allora si rifà quello che gli hanno raccontato, e a un certo punto racconta che cos'è l'araba fenice, uccello fantastico ma è esistito, no? Infatti noi diciamo l'araba fenice, che ci sia ciascuno dice, dove sia nessuno sa, no? E allora dice, la penne del pavone, e allo splendore di quello là, e poi alla fine uno dice, ma allora... Oppure lui descrive l'ippopotamo, ma non l'ha mai visto, dice, alla coda di un cavallo, vi rendete conto, no? Mi frisce come un cavallo, no? Ippopotamos vuol dire cavallo di fiume, no? E poi, non so, descrive tutto quello che è l'ippopotamo, dice, ma se io mi mettessi a disegnare ciò che lui mi dice, viene fuori tutt'altro che l'ippopotamo. Allora, per dire, se tu non l'hai visto, non puoi avere l'idea di ippopotamo, non so se mi sono spiegato. Ecco, e allora è proprio qui il cercare di capire che senza il Signore noi non possiamo fare nulla, vuol dire che siamo totalmente a zero, non abbiamo nessuna possibilità neanche di immaginare una vita senza di Lui. Ecco, chiediamo davvero al Signore di aprirci, di trovare in noi la gioia di una consegna di noi stessi a Lui, un po' come le due vedove di cui abbiamo sentito oggi nella parola di Dio, la vedova di Zarepta e la vedova del Vangelo.